Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo. In questo anno della fede, Don Ferdinando continua la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II e dopo la Lumen Gentium, da oggi affronterà la Costituzione Apostolica Gaudium et Spes. La parola a Don Ferdinando.
Buon pomeriggio, carissimi ascoltatori. Come vi ha giustamente annunciato, siamo passati da un documento del Concilio a un altro, e sempre nello spirito dell'anno della fede. Spero che qualcuno di voi ricordi che abbiamo affrontato con 8 trasmissioni la Lumen Gentium, che ci ha aiutato a prendere coscienza che ciascuno di noi è parte viva della Sposa di Cristo, la Chiesa. Ora, con questo nuovo documento, vediamo i profondi legami per cui possiamo affermare che la Chiesa è inserita vitalmente nel mondo, perché Padre, Figlio e Spirito Santo l'hanno voluta e creata per salvare il mondo. Affrontiamo, guardate, il documento più importante di tutto il Concilio, quello che in un certo senso ha raccolto le attese di Papa Giovanni XXIII, che ha indetto il Concilio, ma anche quelle di Paolo VI, che lo ha concluso. Si tratta della Costituzione Apostolica intitolata Gaudium et Spes. Queste due parole latine, Gaudium et Spes, la gioia e le speranze, con cui comincia la Costituzione, sono già un programma in se stesso. Infatti, ascoltate come comincia il documento proprio nel primo paragrafo. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Ecco, questo l'inizio solenne. Ricordate forse anche voi che il Papa Giovanni Paolo II, quando ricordava il Concilio, più volte ha voluto esprimere un particolare legame con questa Costituzione pastorale. Cito una sua frase. Devo confessare, dice Giovanni Paolo II, che la Gaudium et Spes mi è particolarmente cara, non solo per le tematiche che sviluppa, ma anche per la diretta partecipazione che mi è stato dato di avere alla sua elaborazione. Ma c'è subito una prima domanda che voglio chiarire con voi. Che cos'è una Costituzione pastorale? Il Concilio Vaticano II ha prodotto 16 documenti, alcuni dei quali molto ampi. 4 sono costituzioni, 9 sono i decreti e 3 le dichiarazioni. Ma tra tutti questi spicca proprio la Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, soprattutto perché rappresenta un'assoluta novità nel corso dei 2000 anni di storia dei vari concili. Già la dicitura è nuova, la parola Costituzione, tanto che il Concilio ha dovuto introdurre prima una lunga nota in cui si spiega che cos'è una Costituzione pastorale e quale può essere il suo carattere vincolante. Io ve ne do una sintesi. Una Costituzione, infatti, non espone soltanto principi generali di fede, ma si esprime anche in merito a questioni concrete del mondo contemporaneo, cioè esamina i cosiddetti segni dei tempi. Quindi parla della scienza, della cultura, del matrimonio e della famiglia, dell'ordine sociale, del lavoro, dell'economia, della pace e della guerra, evocando persino la guerra nucleare. Quindi una Costituzione ha un raggio molto largo di interesse. Poi c'è il termine pastorale, che non è un diminutivo, ma caratterizza una natura diversa, una qualità particolare e nuova di questo documento rispetto ad altri documenti. Le altre costituzioni si rivolgono direttamente alla Chiesa e quindi usano un linguaggio ecclesiale. Invece la Gaudium et Spes si rivolge al mondo, agli uomini di questo tempo, e usa pertanto il linguaggio degli uomini. Direi che fa uno sforzo per capire gli uomini di oggi prima di rivolgersi a loro per dialogare. Con questo documento, che proprio capite già dal titolo, Chiesa nel mondo contemporaneo, il Concilio non si rivolge soltanto ai fedeli cristiani, ma si rivolge a tutta la famiglia umana. Se vogliamo essere esatti, la Costituzione pastorale non si rivolge al mondo come fosse separato dal mondo, ma parla della Chiesa nel mondo contemporaneo, cioè si pone come una realtà che fa già parte del mondo, solidale con il mondo a cui si rivolge. E cos'è avvenuto nella storia della Chiesa per determinare una scelta così nuova? Beh, io penso che è proprio cambiato lo spirito dei padri conciliari. E poiché il Concilio è fatto di discussioni e di testi, ma è innanzitutto un fatto dello spirito, questo significa che al di là delle diverse interpretazioni, nessuno può mettere in dubbio che il Concilio è stato un grande evento spirituale. Questa è la sua vera grandezza. Beh, il cambiamento intervenuto può essere anche valutato meglio rileggendo per esempio il discorso di apertura con cui Papa Giovanni XXIII apriva il Concilio Vaticano II. Lui parla di opportuni aggiornamenti, critica anche, e vi voglio citare le sue parole, critica le insinuazioni di anime pur ardenti di zelo, ma non fornite di senso sovrabbondante di discrezione e di misura, le quali nei tempi moderni non vedono che prevaricazione, rovina, e vanno dicendo che la nostra età a confronto con quelle passate è andata peggiorando. E ancora lui conclude dichiarando di dover dissentire da codesti profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti, quasi sovrasti la fine del mondo. Fino a qui Giovanni XXIII. Io oso aggiungere, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, ancora oggi ci sono profeti di sciagure di questo tipo. Poi il Papa Giovanni XXIII si sofferma sul fatto che nel riproporre con maggior chiarezza e maggior profondità di pensiero la dottrina, occorre però esporla tenendo conto delle forme di indagine e letterarie anche del pensiero moderno. E prosegue con una frase importante, dicendo che altra è la sostanza dell'antica dottrina del deposito della fede e altra è la formulazione del suo rivestimento. E conclude auspicando un magistero a carattere prevalentemente pastorale che vada incontro ai bisogni di oggi, mostrando la validità della dottrina piuttosto che con la condanna. Dunque c'è un nuovo atteggiamento dialogante da parte della Chiesa. Questo significa che non solo il titolo della Costituzione e non solo molti dei temi trattati da questa Costituzione sono nuovi, ma è nuovo il modo in cui il documento lo affronta, un atteggiamento dialogante. Il dialogo è uno dei concetti fondamentali del Concilio Vaticano II e delle discussioni post-conciliari. Come aveva indicato anche Papa Paolo VI nella sua prima enciclica Ecclesiam Suam, si parla del dialogo nella Chiesa, dialogo con le altre chiese e comunità, dialogo anche con le religioni non cristiane e con il mondo di oggi. Beh, la Costituzione pastorale di cui oggi cominciamo a parlare non rivolge agli uomini di oggi ammonimenti cattedratici, ma si dimostra molto attenta alle loro aspettative, alle loro necessità, ne condivide gioie e sofferenze. Essa getta un vero sguardo realistico sugli aspetti critici di questo nostro mondo moderno, ma sa riconoscere però anche ciò che esiste di positivo. Parlando degli aspetti negativi, non vede la colpa soltanto negli altri, ma mette in luce la corresponsabilità dei cristiani, per esempio nel fenomeno dell'ateismo moderno. Il Concilio quindi con questa Costituzione affronta i problemi sforzandosi di cogliere le ragioni che ne stanno all'origine. E lo fa con il coraggio della verità, nel denunciare l'errore, ma insieme con l'atteggiamento di comprensione verso gli erranti, senza esitare a riconoscere le colpe che, non di rado a questo riguardo, anche i credenti hanno. A volte hanno delle colpe per inadeguatezza dottrinale, non siamo preparati, non siamo approfonditi nella fede, ma soprattutto molte volte siamo incoerenti nella nostra vita pratica. E così finiamo, lo dice proprio la Costituzione, col nascondere più che manifestare il genuino volto di Dio e della religione. Dobbiamo anche sottolineare che questo è il testo che ha raccolto la maggior parte delle attese di tutti i padri conciliari. Quando il Papa Giovanni XXIII indisse il Concilio, chiese ai Vescovi di mandare in anticipo i loro desiderata, e furono raccolte queste lettere. Beh, quasi direi che la Costituzione Gaudium Espes è un po' una risposta a tutte queste loro richieste. Infatti, vedete, fino a quel momento avevamo una Chiesa che voglio definire con molto rispetto legata al Concilio di Trento, una Chiesa tridentina, una Chiesa che si sentiva però assediata e quindi in atteggiamento combattivo per difendersi dall'umanesimo, difendersi dalla scienza moderna, difendersi dal positivismo e perfino dall'autonomia e dall'etica. La Chiesa negli ultimi secoli si era spaventata, si era sentita come contraddetta e non più riconosciuta. D'altra parte, la Rivoluzione francese aveva proprio dato delle ferite terribili alla Chiesa e aveva generato perdite e devastazioni. Allora, la Chiesa aveva vissuto tutto questo come un trauma e si era un po' chiusa in trincea e vedeva l'età moderna come un avversario. La Chiesa e il mondo, due entità, una di fronte all'altra, dove doveva per forza avvenire un urto e una separazione. Beh, Paolo VI, nel discorso di chiusura del Concilio, martedì 7 dicembre 1965, ha rilevato questa situazione, ma anche la prospettiva in cui viverla, con queste parole che io definisco profetiche. Ascoltate. L'umanesimo laico e profano alla fine è apparso nella sua terribile statura e ha in un certo senso sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani ha assorbito l'attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito in questo, almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. Bellissime parole di Paolo VI. Beh, esaminando adesso la nostra Costituzione a grandi linee, io individuo due parti principali dopo l'introduzione. La prima è una parte più dottrinale, la seconda più pastorale. Viene detta Costituzione pastorale in senso unitario perché sulla base di principi dottrinali chiari intende esporre l'atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo, in rapporto agli uomini di oggi. Pertanto, né la prima parte manca di intenzione pastorale, né alla seconda manca di intenzione dottrinale. Si integrano fra di loro. Nella prima parte la Chiesa svolge la sua dottrina sull'uomo, sul mondo nel quale l'uomo si inserisce, e sui rapporti con tali realtà. Nella seconda parte la Chiesa prende più strettamente in considerazione i vari aspetti della vita odierna e della società umana, specialmente le questioni e i problemi che in questa materia sembrano oggi più urgenti. Per cui, in questa seconda parte, la materia esaminata alla luce dei principi dottrinali non è tutta costituita da elementi immutabili, ma contiene anche elementi contingenti. Beh, andando un po' più dentro alla questione, il Concilio affronta tematiche concrete. E direi proprio questo che si intende con l'aggettivo pastorale, cioè di non stare al di sopra delle problematiche che la gente vive, senza, lo ripeto per la terza volta, costituire un'alternativa al termine dottrinale. La pastorale non sostituisce la dottrina, ma impiega la dottrina, quindi di cui dobbiamo avere chiara coscienza, la impiega nell'esaminare situazioni concrete e per valorizzare la dottrina proprio nelle questioni che vanno vissute, perché il campo d'azione della Chiesa non può ridursi soltanto a una discussione teologica, a un libro di dogma, alle faccende interne, termini che a volte vengono raccolti popolarmente dicendo cose da sagrestia. No, la Chiesa rivendica una voce pubblica, non nel proprio interesse, ma nell'interesse degli uomini. Ascoltate un brano del numero 10 della Costituzione, dove il Concilio si interroga sulle questioni fondamentali dell'esistenza e si pone testualmente queste domande. Ascoltate. Cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa valgono quelle conquiste pagate a così caro prezzo? Che apporta l'uomo alla società e che cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita? In ogni tempo e luogo tali interrogativi sollecitano il cuore umano e lo spingono a cercare una risposta piena e definitiva. Tale risposta si trova soltanto in Gesù Cristo, il quale è la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Se queste sono le domande del numero 10 della Costituzione, una prima risposta testuale ancora dalla Costituzione stessa. Ecco, quando cito esattamente il testo cerco di leggerlo più lentamente perché lo possiate seguire bene. Ecco la risposta. L'uomo, considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo, cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutte le nostre esposizioni, nella prospettiva di offrire all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa al fine di instaurare la fraternità universale. È necessario conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico, e quindi delineare le caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo. E dopo questa forte affermazione, l'elemento fondamentale che viene sottolineato e colto come assolutamente nuovo rispetto al passato è questo, che di nuovo cito esattamente con le parole della Costituzione. Ascoltate. Rispetto al passato, il periodo nuovo della storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'insieme del globo, provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e di agire, sia nei confronti delle cose che degli uomini. E perciò esiste una vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche sulla vita religiosa. Ecco, la Costituzione ha voluto mettere in evidenza come il modo di pensare e di agire dell'uomo e a questo punto è determinato anche dalle scoperte scientifiche e dalle scelte che l'uomo va facendo, per cui c'è un grande rischio se mancasse la luce della fede e la guida dottrinale. Ci sarebbe il rischio di una involuzione all'interno delle piccole o grandi vicende umane. Allora la fede potrebbe essere addirittura esclusa, ma la Costituzione vuole proprio cancellare questa separazione tra fede e vita quotidiana. Papa Paolo VI, nella sua lettera enciclica apostolica Evangelium Nuntiandi, aveva già constatato, dicendo che la rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca. Beh, sulla base di questa convinzione fondamentale, il Concilio, allora, con la Costituzione Gaudium et Spes, intraprende una doppia riflessione. Da una parte vuole leggere i segni del tempi, alla luce del Vangelo. Dall'altra vuole accettare la sfida che questi segni dei tempi rappresentano e vuole interrogarsi su di essi per giungere ad una comprensione più approfondita del proprio messaggio evangelico. Si tratta dunque di un'interpretazione del mondo, dell'uomo, ma anche del Vangelo. Perché anche il Vangelo, nella sua comprensione per noi, si realizza man mano nella storia grazie ad un atteggiamento dialogante. Potremmo, proprio per questo, parlare di un discorso ecclesiale di tipo profetico, cioè che apre il guscio del mistero per aiutarci a cogliere la grande ricchezza che contiene nella luce della rivelazione. La Costituzione Gaudium et Spes parla dei problemi fondamentali del tempo moderno, ma ne parli in modo nuovo e coraggioso, e noi cercheremo in questa e nelle prossime trasmissioni di approfondirli. Ma metto subito a fuoco alcune sottolineature fondamentali. Innanzitutto la Costituzione riconosce l'autonomia legittima delle realtà terrene, affermando che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, deve usare e deve ordinare. Quindi l'uomo, illuminato dalla fede, che è artefice veramente della trasformazione del mondo a servizio dell'uomo. Non è l'uomo che si impadronisce in maniera autonoma delle cose del mondo per dominare altri uomini. Per il Concilio questo riconoscimento non solo rappresenta una sfida per l'uomo del nostro tempo, ma rispecchia anche la realtà di tutte le cose create, che hanno, vi cito una frase importante, dice che le cose create hanno la loro propria consistenza, la loro verità e bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine. Questo è il numero 36 di questo documento. Dall'aver constatato che le realtà hanno un disegno voluto dal Creatore nel loro interno, deriva il riconoscimento dell'autonomia legittima della scienza, della cultura, della politica. Questa autonomia legittima non ha niente a che vedere con l'autonomismo e il falso umanesimo meramente contingenti e materialisti, se non addirittura antireligiosi. Il riconoscimento della legittima autonomia delle diverse realtà in cui l'uomo vive è fondamentale per raggiungere coscienza della libertà dei laici nella Chiesa, perché sono loro gli esperti nei vari campi delle scienze e delle culture e dispongono delle competenze necessarie per il cui impiego il Vangelo è fonte di luce e di forza, capita la mediazione del laicato che alla luce e con la forza del Vangelo sa entrare nella realtà creata per scoprirci il grande disegno del Creatore ed applicarlo. I pastori chiaramente devono dunque riconoscere con rispetto anche una giusta libertà dei laici nella Chiesa quando agiscono all'interno delle scienze umane. Beh, c'è anche un secondo orientamento che si muove quasi nella stessa direzione e che la Costituzione sottolinea chiaramente: la promozione dei diritti umani e la condanna di ogni forma di discriminazione. Beh, anche questo è uno dei postulati di base dei nuovi tempi. La decisione del Concilio di entrare in questo tema trova il suo fondamento nel disegno della creazione, ancora una volta, ovvero nel fatto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. In conformità allora con questa concezione di Dio che crea a immagine sua l'uomo, ma che nel crearlo ha già chiaramente l'idea della incarnazione di Cristo e quindi una concezione cristocentrica, allora in questa visione la Costituzione aggiunge delle frasi in cui è chiarissima l'affermazione che solamente nell'uomo Gesù Cristo, che è il figlio di Dio incarnato, il mistero dell'uomo trova la sua vera luce. Vi cito una bella frase al numero 22 di questo documento. Cristo è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Ve la rileggo. Cristo è il nuovo Adamo e proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Quando queste frasi, che per noi sono ancora faro luminoso, venivano scritte, erano in atto dei cambiamenti culturali fortissimi, e questo ci fa percepire il coraggio dei padri e la luce dello Spirito Santo che li ha guidati. E gli anni 60, voi ricorderete il Concilio chiude nel 65, gli anni 60 aprivano orizzonti promettenti dopo le distruzioni della guerra, la ripresa, la ricostruzione, anche nelle colonie la decolonizzazione, i primi timidi segnali di un disgelo anche tra i due blocchi americano e sovietico. Beh, su questi grandi eventi e sulle loro implicazioni economiche, sociali e politiche, e chiaramente anche etiche, riflessioni di grande significato, interviene la Chiesa. Voi ricorderete che Papa Giovanni XXIII è giustamente ricordato per due specifiche encicliche che hanno segnato pagine veramente luminose dell'attenzione della Chiesa per i problemi del mondo, la Mater et Magistra e la Pacem in Terris, due bellissime encicliche che non escludo nel futuro di poter analizzare con voi. Le vicende e i problemi che caratterizzano questo arco di tempo quindi sono molteplici e in qualche modo anche contraddittorie fra di loro, perché sono connesse con un processo di crescita materiale in Europa, negli Stati Uniti, nella Russia sovietica, nella Cina comunista, nell'America Latina, e tutto questo pone tante difficoltà a poterle seguire. Allora, il documento prende atto anzitutto che sembrava che si potesse puntare ad uno sviluppo indefinito. Cioè, nella testa di alcuni scienziati in quel momento c'era l'illusione che quei passi veramente formidabili delle scoperte scientifiche potessero continuare quasi direi all'infinito. Le conseguenze di tale crescita invece si sarebbero immediatamente manifestate in forme e intensità molto diverse sul piano sociale, politico, e con il famoso fenomeno della società dell'abbondanza, del consumismo, che ha generato chiaramente profondissime diseguaglianze nel mondo intero. Un secondo elemento era che sembrava che si potesse puntare una pace universale. Se i due blocchi si univano, se con la Cina si fosse riusciti a trovare un accordo, e invece il Concilio fa notare come contemporaneamente nascevano già nuovi focolai di guerra. Sul piano delle relazioni internazionali c'erano minacce di guerra, pensate alla crisi di Cuba, pensate alla guerra del Vietnam, e poi in certi momenti c'era distensione tra le grandi potenze, in altri momenti il gelo che aumentava. Era il lungo dopoguerra che poi è sfociato quasi nella inconsapevolezza di tutti nella crisi degli anni 70 e perfino nel terrorismo, e questo ha fatto svanire quindi le due illusioni o le due speranze di un progresso spontaneo, inarrestabile, e di una pace universale che quasi venisse automaticamente. Oggi, di fronte a tanti elementi di novità rispetto alla situazione di quegli anni, potremmo chiederci quanto la Gaudium et Spes sia ancora attuale. Guardate, in realtà, se andiamo al cuore dei problemi nostri, questa Costituzione acquista un'attualità incredibile, persino maggiore del momento in cui è stata scritta, perché oggi abbiamo molta più coscienza che i problemi affrontati trovano una soluzione solo nei punti nodali che questa Costituzione ha segnalato. In particolare si può avere un ordine temporale più perfetto solo se cammina di pari passo con un progresso spirituale, e pertanto è legittimo tornare a riflettere su questa analisi. Le situazioni possono cambiare rapidamente, ma noi dobbiamo invece fare riferimento alle scelte di fondo. Non voglio concludere questa trasmissione senza entrare in una di queste scelte di fondo. Ed è la scelta, io dico, principale della Costituzione, il cuore di questa Costituzione Gaudium et Spes. Il modo in cui il Concilio affronta queste tematiche mette in evidenza, in primo piano, il centro della fede cristiana, il messaggio di Gesù Cristo. Le risposte che la Costituzione dà provengono da una visione cristologica forte, tanto che in un commentatore, il Cardinal Casper, che era anche uno dei protagonisti, ha definito universalistica questa scelta, perché trova il suo fondamento principalmente in quell'inno cristologico che troviamo nella lettera ai Colossesi di San Paolo, al primo capitolo. Ve lo leggo anche, direi, in forma quasi di preghiera, in forma di meditazione fra di noi, perché è proprio facendo riferimento poi a queste parole che capiremo meglio le parole della Costituzione. Dice San Paolo nella lettera ai Colossesi: il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo, nato dal Padre prima della creazione del mondo. Tutte le cose create in cielo e sulla terra sono state fatte per mezzo di Lui, sia le cose visibili sia quelle invisibili, i poteri, le forze, le autorità, le potenze, tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Egli è il capo di quel corpo che è la Chiesa, è la fonte della nuova vita, è il primo risuscitato dai morti. Egli deve sempre avere il primo posto in tutto, perché Dio ha voluto essere pienamente presente in Lui e per mezzo di Lui ha voluto rifare amicizia con tutte le cose, con quelle della terra e con quelle del cielo. Per mezzo della sua morte in croce, Dio ha fatto pace con tutti. Splendido brano di San Paolo ai Colossesi. Allora capite la conclusione di questa dell'introduzione che la Costituzione ha scelto al numero 10, quasi ad aprire la discussione sui grandi problemi, e dice: la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo spirito, luce e forza per rispondere alla sua altissima vocazione. La Chiesa crede anche di trovare nel suo Signore Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Così, nella luce di Cristo, il Concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo. Ecco, queste bellissime affermazioni del numero 10 della Costituzione si ritrovano poi anche in tante altre parti del documento e sono state poi ribadite più volte dal Papa Giovanni Paolo II, che subito, fin dalla sua prima enciclica, che ha intitolato Il Redentore dell'Uomo, incomincia con questa frase: il Redentore dell'Uomo, Gesù Cristo, è il centro del cosmo e della storia. Bene, ho provato così a guidarvi a scoprire le bellezze della Costituzione pastorale Gaudium et Spes. È chiaro che il mio consiglio a questo punto è di dire: se avete questo testo, provate a leggerlo e poi ne parliamo nelle altre trasmissioni. Sintetizzando questa introduzione, abbiamo visto che la Chiesa deve avere il coraggio dell'analisi del proprio tempo e misurarsi, pronta a ripensare, a rileggere in termini nuovi, perché il messaggio che porta è per l'uomo concreto. È vero che esistono profonde mutazioni nell'ordine sociale e in tanti campi, esistono squilibri nel mondo contemporaneo, eppure si allargano sempre più le aspirazioni a una visione universale dell'umanità, e lo sforzo di guardare, di misurarsi anche da parte di noi credenti con le persone, i problemi concreti, resta lo stile che questa Costituzione ci suggerisce. Chiediamo allora allo Spirito Santo che illumini anche noi a non spaventarci delle problematiche attuali e ad avere il coraggio di entrarci con la luce e la forza della fede.
Ora una pausa musicale, poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria: 031 610 610. Per chiamate dall'estero, prefisso 0039 031 610 610. Vi preghiamo a dire il vostro nome, la località da cui chiamate e per cortesia, quando siete in linea, spegnete la radio. Grazie.
Pronto, mi dica il suo nome e da dove chiama.
Sì, salve, sono Anna e chiamo da Bologna. Volevo, non so, volevo un suo parere su ciò. Io ho 65 anni e sono una credente, insomma, spero, cerco di essere sempre più coerente con ciò che è stato detto nel Vangelo, poi quindi anche nella Gaudium et Spes, che veramente non può che basarsi sul Vangelo di ciò che ci ha detto Gesù, perché secondo me, quindi io, la Chiesa è la mia seconda casa e ciò che mi fa più soffrire è forse a volte vedere che la Chiesa clericale purtroppo si deve un po' adeguare. Forse la problematica maggiore è questa, perché la Chiesa clericale ha fatto un lavoro grandissimo, ci ha portato, io è come se vedessi qualcosa che corre e che protegge Gesù e che ce lo protegge da tutti nei millenni, da tutti i vari pericoli, eresie eccetera, però adesso è come se vedessi la Chiesa è arrivata, ci ha portato Gesù nella nostra epoca e adesso deve, secondo me, cercare di aprirsi, di mettersi meno sulle difensive verso le nuove situazioni che la società di oggi ha, a cominciare, per dire, da una cosa forse marginale, che è volere usare di nuovo il latino nelle celebrazioni della messa. Perché veramente,
signora Anna,
Va bene, sì. Volevo il suo parere. Ecco.
Sì, signora Anna, mi permetta di correggere l'espressione chiesa clericale, perché detta così sembra quasi una cosa, un disprezzo, mentre poi mi diceva che lei è contenta che la chiesa gli abbia portato il Signore. Quindi usiamo la parola chiesa. La chiesa, depositaria della fede, depositaria del magistero, depositaria dell'impegno del concilio di andare in dialogo con l'uomo moderno e di portare all'interno di questo dialogo le ricchezze che Cristo ci ha consegnato. Su questo vedo che anche lei era d'accordo, al di là delle espressioni verbali. Guardi, ci sono delle ricchezze, come quella della celebrazione in latino, che non è un ritorno indietro, è un non perdere i tesori di casa propria. Poi chiaramente, come facciamo anche noi nelle nostre famiglie, c'è il momento in cui è bello proprio rivivere i grandi momenti del nostro passato, nel momento in cui dobbiamo essere più attenti alle cose attuali. Quindi c'è nel Vangelo, a un certo punto dice che il credente, cioè addirittura Gesù dice all'ebreo che si fa credente, è come lo scriba che sa tirar fuori dal suo tesoro cose vecchie, cose nuove, ma sempre dal tesoro della Chiesa. Io su questo direi sono molto contento, ma mi permetto un'applicazione immediata e concreta. Lei segua le catechesi di Papa Francesco, e nessuno più fedele di lui al Vangelo nella sua semplicità e povertà, nessuno più attento di lui a tutte le problematiche dell'uomo di oggi. In un taglio pastorale che non toglie nulla al taglio di Papa Benedetto o di Papa Giovanni Paolo II, che portavano altre ricchezze che nell'insieme compongono il bellissimo volto della Chiesa, di cui dobbiamo essere sempre orgogliosi di essere parte. Lei ha detto che è la sua seconda casa, io ritengo che è la mia prima casa, proprio nel senso bello, no? Dove anche la mia famiglia è dentro, nella medesima casa, perché siamo nel cuore di Cristo. Grazie signora Anna. Pronto?
Sono Maria di Lapiano. Con ogni discussione che si fa sulla Chiesa, sono una credente, prego spesso, però ogni volta mi attaccano, dicono, senti quante cose succedono nella Chiesa, i preti, i cardinali, violenze sui bambini. Sono d'accordo con Papa Francesco. Noi dicono, non leggiamo l'erba che si infascia, perché tutti sbagliamo, tutti possono sbagliare, e mi minacciano e dicono, ehi, vai in chiesa, vedi quante cose succedono, io come devo comportarmi, scusate.
Signora Maria, dunque lei ha messo in evidenza la fragilità umana nel grande tesoro della Chiesa, è vero? Io penso a me stesso, a sacerdote, religioso, mi vado a confessare mediamente ogni 3 settimane, perché sento di dover chiedere perdono al Signore della incoerenza della mia vita rispetto all'infinita grandezza dei tesori che Lui ci comunica. Ecco, quando questo diventa chiaramente una situazione che danneggia altri, che diventa pubblica, il peccato diventa grave, diventa un peccato sociale. Ci sono stati degli interventi, direi, molto chiari anche di inflessibilità davanti a determinati comportamenti. E quindi io oso dire che l'atteggiamento del credente è quello della Eucaristia, che comincia sempre dicendo confesso a Dio Onnipotente. Chi non comincia così, secondo me, è già fuori strada. Poi però l'Eucaristia dopo va avanti, medita la parola, e lì io faccio l'esame di coscienza e mi trovo io le mie colpe, e prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello vedo la trave che è nel mio, e poi per fortuna ecco che interviene il Cristo, che si mette a mia disposizione, si immola per me, che veramente con il suo sangue sigla l'alleanza profonda fra Dio e ciascuno di noi, che supera il nostro peccato e ci rende capaci di vivere secondo Dio. Ecco, questo mi pare l'itinerario spirituale del credente, che soffre come ha sofferto Cristo del tradimento di Giuda o del rinnegamento di Pietro, ma che guarda sempre con estrema misericordia al fratello che sbaglia, chiedendo chiaramente che la cosa assolutamente venga riportata nella norma, nella giustizia e nella giusta punizione. Per cui, signora Maria, entriamo davvero non in un atteggiamento di chi guarda gli altri per dare un giudizio, ma di chi se ne fa carico e con la preghiera, col sacrificio personale cerca di riparare al peccato altrui. Grazie, signora Maria. Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì, mi dice il suo nome?
Pronto?
Sì, mi dice il suo nome,
parlo
signora.
Parlo da Roma. Sono Giorgia.
Sì, Giorgia, dica pure.
Io sono con lei, diciamo, d'accordo in tutto ciò che è il Vaticano II. Una cosa che non riesco a capire come mai dopo il Vaticano II, dopo c'è il Vaticano II, si è trattata molto male l'Eucaristia. E Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica stupenda, Ecclesia e Eucaristia, ma non se ne parla mai, come mai?
Signora Giorgia, mi spiace che lei frequenti persone che non parlano dell'Eucaristia, per me è pane quotidiano, direi che ogni domenica, quando ho l'occasione di fare l'omelia, ma anche nei giorni feriali, quel breve pensiero, l'Eucaristia è veramente al centro della catechesi, ma io lo vedo anche nei documenti pontifici, lo vedo, mi permetto di citare di nuovo Papa Francesco, ma solo perché abbiamo modo di vederlo in televisione, quindi è qualcosa di familiare. In questa sua scelta di celebrare tutte le mattine l'Eucaristia a Santa Marta, dove c'è sempre qualche persona che partecipa o gruppo da lui chiamato, e dove gli aiuta davvero a capire che la Chiesa si costruisce attorno all'Eucaristia, è l'Eucaristia che fa la Chiesa, così è detto in quel documento che anche lei ha citato. Signora Giorgia, frequenti preti e sacerdoti, catechisti e ambienti dove davvero si parla di Eucaristia, sennò è probabile che sono ambienti che hanno perso un po' l'orizzonte. Grazie, signora Giorgia. Pronto?
Grazie, grazie.
Prego, signora. Pronto?
Buonasera padre, la ringrazio di questa bellissima catechesi. Sono d'accordo in tutto quello che dice lei e come le ha detto il Papa.
Mi dice il suo nome, signora?
Sono Giovanna da Verona.
Grazie, mi dica.
Scusi, però l'impressione è questa, non solo mia ma anche un po' in generale, di guardare, logico, il prossimo con misericordia, cominciando da noi stessi, però ho l'impressione che ci sia nella Chiesa, nella Chiesa, nei noi fedeli, ma anche di un certo rilassamento un po' troppo, per dire in pratica, persone divorziate che si sono unite in matrimonio civile e anche nell'ambito dei miei amici, e vanno a fare la comunione perché hanno il permesso di un dato sacerdote che dice andate nella chiesa là che non vi vedano, eccetera eccetera, tante altre cose che mettono scompiglio nei fedeli, compresa la sottoscritta. Cioè, allora ci vengono molti interrogativi, ma allora anche nei costumi che si va in chiesa in modo non più decente, forse una volta era eccessivo il velo, le maniche lunghe, ma adesso si va in chiesa e tutti vediamo in che modo, in che, e quindi nelle chiese, salvo eccezioni così, c'è un allontanamento. I ragazzi vanno in chiesa fino alla terza media, fino alla crisma, e poi si allontanano. Quindi prima forse era troppo eccessivo rigore così, adesso c'è un certo rilassamento. Vorrei sentire la sua risposta e la ringrazio molto.
Pronto? Sì, signora Giovanna, ho percepito le prime parole della sua richiesta, poi c'è stato qualche problema sulla linea telefonica della radio, ma mi pare in sintesi che lei dicesse che nonostante le grandi ricchezze anche del Consiglio, la società non sta andando nella direzione dei valori spirituali. Sì, questo è vero. Signora Giovanna, sono ancora a cercare di risponderle perché per una seconda volta si è interrotto il contatto. Allora, probabilmente mi ripeto anche, è vero, ci sono situazioni che oggi non sono più improntate alla fede cristiana. Oso dire che addirittura c'è una corrente molto chiara di tipo economico-politica generale sull'Europa di scristianizzazione programmata e voluta. Ho l'impressione persino che ci siano dei blocchi contrapposti di tipo ideologico che cercano comunque di scalzare ogni principio morale per poter mettere il grande idolo al centro del mondo, il denaro, il successo. Allora, davanti a queste situazioni non siamo nient'altro che davanti a quelle che Cristo ha affrontato nella sua vita. A noi il compito oggi di portare di nuovo il coraggio della testimonianza, la chiarezza della rivelazione che Cristo ci ha portato, di proclamare i grandi valori e, mi permetta di aggiungere, di essere pronti a pagare con la vita la coerenza con quello che annunciamo. La Chiesa dei primi secoli ha vinto l'idolo del denaro e del potere mediante il sacrificio dei martiri, mediante una fede testimoniata. A noi, forse, in forme nuove, è chiesto di nuovo di avere il coraggio non delle parole, ma dei fatti concreti che testimoniano e fanno capire anche a chi non crede l'importanza di avere davvero un centro dinamico nella fede cristiana. Concludo la trasmissione chiedendo scusa delle eventuali difficoltà di ascolto che ci sono state, e ho scelto di chiudere con una bella preghiera scritta da Papa Paolo VI, che fa riferimento all'ultimo punto che ho illustrato, la centralità di Cristo in questo documento, l'uomo nuovo. E allora Paolo VI scrive questa preghiera: seguitemi col vostro cuore e con la vostra fede. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità tra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezza che non tradisce in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità, percorrendo la nostra via faticosa fino all'incontro finale con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Amen. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Si conclude la diretta dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Don Ferdinando Colombo sarà ancora a Radio Maria il quarto mercoledì del mese di luglio, giorno 24 luglio alle ore 15:45. Grazie di averci seguito e augurandovi una buona serata all'ascolto di Radio Maria, passiamo la linea allo studio centrale.
of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
Y cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria Network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Abagin o Maria, napupunuka ng gracia.
Cerca de tu corazón.